Perché gli Stati Uniti d'America hanno ucciso il generale iraniano Qassem Soleimani ieri notte con un drone, con dunque un attacco ad altissima tecnologia, con un attacco pianificato, mirato, con un attacco scientificamente organizzato e pianificato. Perché di questo omicidio? Perché di questo attacco? Alcune riflessioni in ordine sparso. Innanzitutto, Qassem Soleimani era un uomo potentissimo, era di fatto l'uomo politico iraniano più influente nel Medio Oriente, era l'uomo che per conto della Repubblica Islamica Iraniana, per conto degli Ayatollah, di fatto tirava le fila della politica estera iraniana in Medio Oriente, trattando con Putin, con Assad e dunque trattando con altri grandi protagonisti dello scacchiere medio orientale di questi anni. Grazie alla sua abilità militare, Soleimani è riuscito a portare i contingenti iraniani in molte città del Kurdistan iracheno, impedendo che l'ISIS le conquistasse, e il generale che ha sconfitto di fatto l'ISIS in molte aree dell'Iraq e del Kurdistan anche siriano. Era il generale, appunto, e con Assad e con Putin si è contrapposto alla politica di espansione dell'ISIS, andando contro ovviamente la politica statunitense, in parte contro quella turca, in parte contro quella israeliana, gli altri grandi soggetti dominanti l'area. E dunque era un soggetto scomodo perché portava avanti gli interessi iraniani nell'area, gli interessi iraniani in accordo anche con il partito Baath, Assad, per conto anche di Putin, della politica estera dunque di Mosca, della politica estera russa. Dunque esterminato tutto perché era un uomo potente, un uomo che di fatto aveva aggregato attorno a sé, attorno al suo carisma, una politica militare, ma anche una politica sul campo diplomatica molto molto forte. Era profondamente amato dai suoi soldati e anche considerato un eroe di guerra da molti abitanti, da molte popolazioni dell'area, proprio per aver respinto e cacciato appunto l'ISIS. Vi avevo già parlato dell'ISIS, questo Stato islamico inizialmente foraggiato dall'Arabia Saudita, inizialmente foraggiato dall'internazionalismo islamista terrorista, ben visto anche dalla Turchia per creare ovviamente caos in un'area per poi poter intervenire a stabilizzarla a proprio favore. L'ISIS inizialmente era stato anche di fatto appoggiato indirettamente dagli Stati Uniti, quali preferivano l'ISIS e la guerra che l'ISIS portava alla Siria di Assad, ovvero gli Stati Uniti speravano di utilizzare l'ISIS per rovesciare la Siria di Assad, come avevano sperato che i Mujahideen contribuissero negli anni 80 ad impantanare, a sconfiggere l'Unione Sovietica in Afghanistan, e tra quei Mujahideen vi era anche Osama Bin Laden. La politica del nemico, del mio nemico e mio amico, era una politica portata avanti a tutti questi imperialisti, in primis ovviamente dalla potenza imperialista principale, che appunto è quella degli Stati Uniti, il Deep State, lo stato profondo, quello che guida le relazioni internazionali, una posizione egemone. Su questa posizione egemone ci tornerò poi alla fine del video. Dunque, primo punto, Qassem Soleimani andava eliminato perché uomo forte di Teheran, uomo forte per conto anche di Mosca, uomo forte per conto appunto di Damasco. E i nemici di questa alleanza che sta cercando di costruire un'egemonia nel Medio Oriente, ovvero Stati Uniti, turchi e israeliani, saranno sicuramente ben contenti di questa eliminazione. Beh, gli Stati Uniti l'hanno direttamente organizzata. Allora, primo punto, eliminato in quanto uomo potente, uomo punto forte nell'area. Secondo punto, questo è un attentato, un attacco terroristico che viene ovviamente venduto nel mondo occidentale, nel mondo hollywoodiano, come la guerra giusta, l'attacco dei buoni contro i cattivi, il terrorista, l'islamista. Beh, vi ricordo che appunto Hossein Salami ha combattuto l'ISIS ed è sicuramente portatore di una politica non di radicalismo islamico, una politica chiaramente, dicevo prima, filorussa, filosiriana, di egemonia nell'area, anti-israeliana. È una politica però volta a costruire un blocco di stati, un blocco di forze anti-imperialismo americano, che a loro volta chiaramente hanno una logica di imperialismo rispetto al territorio, perché tutti gli stati hanno delle ambizioni imperialistiche. Poi ci sono stati che sono i grandi stati imperialisti e quelli che sono stati imperialisti magari in zone limitrofe, in zone locali. Poi ci sono degli stati che non riescono a realizzare politiche imperialiste, o alcuni stati che attraverso anche anni e anni e anni di democrazia più profonda, più radicata, più orizzontale, hanno abbandonato queste velleità. Non penso in questo momento alla Danimarca, non lo so, Svezia, Finlandia, non le vedo così portatrici di politiche imperialiste, okay? O i paesi molto poveri, non so, Haiti, non direi Haiti, sto imperialista. Dunque, questo è il primo punto. Secondo punto, questo è un attentato, appunto, stavo dicendo, attentato organizzato negli Stati Uniti per portare avanti i propri interessi nell'area. E dunque un attentato a tutti gli effetti di uno Stato imperialista che ha una visione geopolitica di dominio nell'epoca e vuole attuarla. E gli ostacoli sono appunto l'Iran, gli ostacoli sono la Russia, gli ostacoli sono la Siria e Damasco, certo la Siria, Damasco, Assad agonizzanti dopo appunto più di 10 anni di guerra strisciante intestina contro il radicalismo islamico. Però questa politica americana sta cercando di forzare proprio questo equilibrio, sta cercando di mettere in crisi questo equilibrio che sta venendo a creare dopo la resistenza di Assad grazie ai russi e agli iraniani rispetto allo Stato islamico, che ormai in grande difficoltà, rimangono poche città in mano allo Stato islamico, poche aree che di fatto sono destinate a scomparire queste ultime sacche. E dunque tutta quell'area oggi è rimessa in discussione tra le ambizioni del nuovo sultano Erdogan turco, tra le ambizioni di rinascita, di rivincita di Damasco, tra le ambizioni russe, tra le paure israeliane, il desiderio israeliano, anzi di eliminare ogni minaccia e anzi di creare un'egemonia con gli istituti di Trump ad essa favorevole, e poi con il desiderio statunitense attraverso l'Arabia Saudita, attraverso anche in parte l'Egitto, di continuare a essere egemone nell'area, un'area in cui gli americani hanno migliaia e migliaia, migliaia di soldati, hanno decine e decine di basi, l'area chiave del pianeta per l'oro nero, ma per i traffici commerciali, per lo sbocco, per il Mar Rosso, per lo sbocco sull'Oceano Indiano, per i gasdotti. Dunque un'area effettivamente strategica, è l'area del grande gioco, così la definiva Kipling, e anche su questo concetto ci tornerò alla fine. Dunque, primo punto, andava eliminato in quanto stato, quanto uomo forte. Secondo punto, attentato di uno stato imperialista, quello imporre la propria visione del mondo, i propri equilibri geopolitici in quell'area. Ovviamente in quell'area si scontrano tanti, tanti imperialismi, l'imperialismo americano, quello russo, dietro c'è l'imperialismo iraniano, c'è l'imperialismo appunto cinese, però ovviamente c'è l'imperialismo israeliano, ma l'imperialismo chiaramente più forte è quello americano. Cambiano i presidenti, cambiano i governi, la politica americana è sempre incentrata intorno alla logica del dominio imperialistico, la conquista del pianeta, controllo degli stati, delle aree geopolitiche, geoeconomiche, degli sbocchi commerciali, degli sbocchi appunto sui mari, per il controllo dei gasdotti, per il controllo dei pozzi petroliferi. Ovviamente è il deep state, lo stato profondo, quello che guida, dicevo prima, le politiche imperialiste. Da fine 800 gli americani, dalle guerre contro gli spagnoli, dalle guerre poi contro ovviamente l'America centrale, il tentativo di guerra contro i messicani, contro i cubani, le guerre appunto quando giungono in Europa, quando continueranno poi a influenzare aree del Medio Oriente, aree africane. Gli Stati Uniti hanno sostituito la Francia e l'Inghilterra nelle loro politiche imperialiste, che sono affiancate all'Unione Sovietica, sono affiancate poi a tentativi primi anche del Giappone, prima che poi fosse distrutto di fatto la Seconda Guerra Mondiale, annientato con due bombe atomiche, e l'imperialismo politico-militare, quello per eccellenza americano. Poi c'è l'altro imperialismo, che è quello culturale, e anche in questo gli americani svettano. L'imperialismo militare e l'imperialismo culturale sono i due imperialismi più forti degli americani. Poi ovviamente ci può essere un imperialismo culturale anche cinese, un imperialismo culturale giapponese, un imperialismo militare russo, un imperialismo culturale iraniano, ma l'America possiede i due grandi imperialismi, mano militare ovviamente e l'imperialismo appunto della cultura. Poi c'è l'imperialismo economico, quello del dollaro, quello dell'euro, quello delle monete appunto in tempo della sterlina. Oggi le monete asiatiche sono più in difficoltà rispetto a un dominio delle valute. E poi c'è l'imperialismo appunto, molto più monetario, quello economico, degli scambi commerciali, proprio scambi commerciali, o il monopolio delle risorse non naturali, dei carburanti, della tecnologia. Sono tante le forme di imperialismo. Qua si stanno confrontando imperialismi tipo militari e politici in quest'area, per poi avere il controllo di aree appunto geoeconomicamente rilevanti. E dunque è una guerra di imperialismo. Primo punto, ucciso perché un uomo politico importante, influente. Secondo punto, è stato ucciso perché c'è una politica imperialista americana che vuole portare il Medio Oriente di nuovo sotto il proprio controllo. Medio Oriente appunto che invece è profondamente, in questo caso, dilaniato, frammentato ed è profondamente in crisi. Perché è stato ucciso poi? È stato ucciso secondo me perché la CIA e il Mossad l'hanno voluto. Cioè non è Trump, tiriamoci anche qua dalla testa del Trump, l'uomo pazzo in uno stanzino che si alza, decide, twitta. Sì, c'è questo uomo pazzo, questo uomo appunto guascone, ignorante, questo uomo appunto che non ha il controllo di quello che vorrebbe fare. C'è anche l'elefante nella cristalleria, nel negozio di cristalli, ma c'è una strategia politica che decidono gli alti comandi, i servizi segreti, i comandi militari, la parte più oscura della politica, la dark politica, la politica oscura che c'è, e c'è la CIA, c'è il Mossad. L'Iran rappresenta una minaccia per l'egemonia nel Medio Oriente da parte di Israele, da parte degli Stati Uniti. L'Iran è ricco di storia, e la Persia, l'Iran, non è uno stato fantoccio inventato come il Qatar, l'Oman, non me ne voglio, ma è preso ricchissimo qua forse, però inventato come stato, che non la cultura. Mi cercate sempre di capirmi, che quando facciamo anche poi geopolitica si operano delle semplificazioni, ma dietro c'è la grandezza di queste aree. Ma questi sono stati, dall'Arabia Saudita all'Oman al Qatar allo Yemen, in parte piccolini, in parte anche il Kuwait, inventati o così strutturati a tavolino dopo la Seconda Guerra Mondiale o cioè durante la Seconda Guerra Mondiale, per far sì che la Francia, l'Inghilterra, gli Stati Uniti potessero essere egemoni in quell'area, nel controllo delle materie prime, delle risorse appunto, quali il petrolio, quali il gas. È chiaro, invece l'Iran non è questa cosa qua. L'Iran è un impero millenario, l'Iran è una cultura millenaria, è uno stato appunto vastissimo, grandissimo, intellettualmente fertile, ok? Ci sono giovani, ci sono oppositori al regime iraniano, ma ci sono varie soggettività. C'è un mondo di sindacato, c'è un mondo di lavoratori, c'è un mondo appunto di arte, di cultura, di cinema, di poesia, un mondo molto 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 complesso, e dunque rappresenta una potenza più grande rispetto alle altre, anche militarmente parlando. E sulla via del nucleare civile Trump ha rotto, perché pensa dal suo punto di vista che quel nucleare civile diventerà poi nucleare appunto militare, e lo dice chi di nucleare militare ne ha in abbondanza, Stati Uniti d'America. Parlo del presupposto che Stati Uniti d'America non lo useranno, e gli altri sì, anche se da quando ci sono le bombe nucleari ad usarle sulla popolazione civile sono soltanto gli americani, e cioè soltanto una democrazia. Ma il terzo punto è fondamentale, Soleimani era un uomo da eliminare perché portava avanti una politica, no, abile, una politica alla Richelieu all'interno di quell'area, stava costruendo dei legami politici importanti, la sua popolarità anche a Baghdad, il vecchio Iraq sunnita sta sempre più diventando sciita, dunque l'Iraq sunnita, vi ricordo, finanziato, l'Iraq del dittatore Saddam Hussein, finanziato dalla Thatcher, da Reagan, dalla Germania, dall'Italia, nella guerra contro l'Iran di Khomeini, ok? Quell'Iraq lì che poi a sua volta ha rovesciato perché il vecchio alleato aveva deciso di rivolgere poi dopo le proprie mire espansionistiche verso il Kuwait, che era più alleato ancora degli americani in quanto un porto di casa da cui far partire le portaerei. Ebbene, a quel punto viene rovesciato, viene appunto conquistato un dittatore, un satrapo, un Hitler, un gasatore di curdi, sì, quei curdi che Saddam gasava con i gas che noi gli davamo, quei curdi che a volte appoggiamo per farci belli nell'anima, perché per poi abbandonarli quando altri li vogliono conquistare, se quegli altri sono a noi più importanti e noi più alleati o per noi più importanti economicamente o politicamente, come appunto Erdogan e la Turchia. Quei curdi che di volta in volta qualcuno vuole difendere, no, ma per poi come al solito abbandonare il proprio amaro e triste destino, perché ogni volta che c'è una lotta popolare auto-organizzata, orizzontale, con autentiche spinte democratiche, questa lotta viene di fatto uccisa, soffocata dai nemici della democrazia, che spesso sono potenze democratiche. Stesso discorso è valso per tutta l'opposizione laica, socialista, democratica palestinese all'occupazione israeliana, che è stata fatta esplodere, sparire, divisa, infangata, triturata dalle politiche israeliane e americane, perché è meglio avere un nemico fondamentalista che avere appunto un potenziale avversario, in questo caso laico-democratico, che potrebbe anche creare consenso e ottenere consenso. Terzo motivo per questo, cioè il Mossad e la CIA hanno capito che quell'uomo andava eliminato. Quell'uomo andava eliminato azzardando, hanno preso un grandissimo rischio, hanno preso un grandissimo rischio, perché quello che si innesca in questo Medio Oriente non è mai dato sapersi, nonostante i servizi segreti, nonostante calcoli, nonostante spie, nonostante chiaramente anche politiche di equilibrio che tendenzialmente si autoreggono, perché prima di arrivare a una guerra totale ce ne vuole, perché i soggetti interessati sono tanti, gli interessi sono tanti, gli esiti sono comunque molto più incerti. Non pensate che questi possono vincere facendo tutte le guerre, possono in potenza. Gli istituti possono conquistare il pianeta, possono raderlo al suolo, possono distruggere chiunque sul pianeta Terra, ok? Gli alieni possono minacciare militarmente gli americani, ma militarmente vincono contro qualunque potenza, ma da lì a poi a governare ve ne passa, da lì a poi a capire che mondo ne esca ve ne passa. E dunque gli Stati Uniti hanno innescato forse qualcosa che poi non possono facilmente controllare. E dunque questa azione è nata proprio all'interno della politica più profonda degli Stati Uniti con l'avallo di Israele. Israele sta continuando a ripetere, c'è la lunga mano dell'Iran, l'Iran si sta espandendo da tutto questo caos in queste aree che è stato innescato appunto in maniera azzardata forse dall'Arabia Saudita, dalla Turchia, dagli Stati Uniti, tutto questo caos che è nato con l'ISIS. Dovevamo approfittarne noi, americani, noi forse israeliani, noi sauditi, ora se ne stanno approfittando invece i russi e in modo particolare gli iraniani, russi e iraniani. Dunque meglio eliminare questo uomo politico che, vi ripeto, poi da noi in Occidente il bene contro il male, il terrorista, l'islamista, cose veramente ridicole, ridicole. Non trovi queste espressioni veramente in nessuna parte del pianeta, ma non trovi queste espressioni neanche negli analisti americani, ovviamente, o israeliani. Questa è propaganda data al pubblico, a chi legge la news su un giornale distribuito gratuitamente, a chi legge una news su una app senza andare in profondità, a chi domani appunto lo sentirà nel TG.com di turno, nel TG Sky in 24 secondi, 30 secondi, un minuto. Notizie così, ucciso il appunto generale iraniano, un attentato, no, un'azione per liberare, un'azione per rendere più sicuro il pianeta. Queste sciocchezze verranno dette per un uso consumo molto molto rapido, veloce, tendenzialmente impreciso e sbagliato. Quarta riflessione importante: perché è stato ucciso? Perché c'è una supremazia tecnologica spaventosa. E dunque gli americani possono ormai fare questi omicidi mirati, omicidi veramente pianificati, organizzati a livello tecnologico, informatico, ma tutto ciò dovrebbe inquietarci, vuol dire che gli Stati Uniti possono uccidere quasi chi vogliono e come vogliono, non tutti, ma quasi tutti, con la loro supremazia americana. Noi partiamo dal presupposto che siano i buoni. La narrazione hollywoodiana ci dice così, ma questo non sono gli Avengers. Io mi fido di più di Capitan America e di Iron Man della CIA, del Mossad o dei generali militari americani, dei gruppi politici americani. Per quella è una narrazione semplice e è più problematica, perché negli stessi Avengers c'è il problema stesso che forse il governo possa essere cattivo. I film americani oggi mettono più dubbi, anche quelli mainstream, di quello che sia la realtà. Questo non è Star Wars, è la realtà. E in Star Wars, tra l'altro, vi ricordo che Palpatine è lui che tira le file per creare appunto l'impero e rovesciare la Repubblica. Dunque il male si annida tra i presunti buoni in Guerra Stellare. No, qua la logica è ancora molto più buzzurra, molto più semplice. I buoni hanno le armi, ci proteggono contro i cattivi. Siete quindi sicuri che quelle armi siano in mano ai buoni? O comunque nasce un problema. Io questo problema lo continuo ad affrontare anche in classe con i miei allievi. Quando vado in giro a parlarne lo risollevo sempre. Si chiama disarmo. Un mondo con più armi è un mondo più insicuro. Un mondo con più armi atomiche è un mondo più insicuro. Un mondo in cui ci sono delle potenze che hanno delle armi tecnologiche così forti è un mondo più insicuro. Sono potenziali assassini, criminali. Non esiste il buono, non esiste Superman, non esiste appunto Spider-Man. Esistono gli uomini politici con le loro interessi, gli uomini d'affari, esistono i poteri economici, le multinazionali, esistono i generali, esistono persone attratte dal potere e quando hanno strumenti di uccisione possono utilizzarli, anzi quelli sempre li utilizzano. Dunque queste armi ci pongono il problema di chi controlla il controllore. Se c'è chi può uccidere chi vuole in qualunque parte del mondo, in qualunque momento, chi controlla questo potere? Who watch the watchman, il grande capolavoro a fumetti di Alan Moore. Adesso c'è una bella serie televisiva dopo che c'è stato un grande film di Zemeckis, Snyder, sì, il regista dell'Alba dei Morti Viventi, del remake, sì. È chiaro, questo è il problema molto, molto grande, molto grande. Chi controlla il controllore? No, l'hanno ucciso con i droni, e droni, non droidi. Ma un domani magari c'è dentro l'esercito dei droidi e i cloni di Guerra Stellare. Allora, se un domani qualcuno sviluppa un esercito di robot, diremo, oh, che bello, almeno non muoiono gli uomini. No, c'è il problema che chi controlla quell'esercito di robot può controllare poi le vite di interi stati, può rovesciare le democrazie, può imporre dittature o può far passare le democrazie in realtà per dei regimi autoritari, o dei regimi autoritari li può trasformare in democrazie, li può far passare per democrazie. Dunque c'è il problema della tecnologia militare che non crea equilibrio, non crea uguaglianza, non crea democrazia, non crea sviluppo, crea ricchezza per pochi, dominio per pochi, violenza ad opera di pochi su tutti, va bene? Questo è un problema gigantesco, queste guerre, questi omicidi mirati sollevano. Poi, quinto punto, e vado in chiusura. Queste elezioni, questo omicidio, questo attentato terroristico dal punto di vista è una buona anche manovra elettorale. Cioè Trump ne avrà un beneficio, perché la logica western, un western problematico, il western la John Wayne per capirci, per il western del white man, dell'uomo bianco che racconta la narrazione appunto di Trump, First America, si intende prima l'America dei bianchi, dei padri pellegrini, quell'America bianca che lo sostiene, che lo vuole, che noi non conosciamo mai profondamente, perché noi vediamo Trump criticato, ma da chi? Dalla West, dalla East Coast, dalle fiction, dalle TV, da Netflix, da chi lo vediamo? Da quelli che fanno dei prodotti tendenzialmente borghesi, intellettuali, progressisti, di diritti civili, e dunque noi pensiamo che l'America stia voltando le spalle a Trump. No, la corsa è testa a testa, anche perché i democratici dipende chi presenteranno un candidato. Se Joe Biden riesce a portare al voto molte donne, riesce a portare al voto molti poveri, molti afroamericani, ha un programma riformista, quante persone porta al voto? Perché se non vanno a votare tanti disillusi dopo anche l'ultimo politiche di Obama, se non tornano a pescare nel profondo elettorato, okay, dei lavoratori, dei giovani, degli ambientalisti, non si sconfigge Trump, perché Trump è un elettorato molto forte, che c'è sicuramente, alcune multinazionali, i protezionisti, i sovranisti, la destra cattolica, la destra cattolica, anche tutta la destra protestante, va bene, i produttori di armi, l'operaio bianco, va bene, i produttori agricoli, l'America rurale profonda. Cioè, Trump ha un blocco sociale molto forte che lo sostiene, e questo attentato, omicidio, questa azione di guerra per lui sono voti, si mostra un uomo forte, si fa vedere il presidente muscolare, la guerra ad alcuni americani piace, la potenza americana piace, mostrare i muscoli piace. Siamo il paese anche del wrestling, andiamoci conto, è divertentissimo, la baracconata, metto lì, ne guardo un quarto d'ora, 10 minuti, 7 minuti, va bene, però è questa anche un'America che esiste, come se esiste, vota e piace, l'uomo forte, l'aquila americana che torna a dispiegare europeare, nuovi soldati, va bene, c'è tutto. Poi una critica a spese militari, tagliano le spese sociali, sì, ma lì c'è già una discussione molto forte da fare, un confronto, un dialogo che la maggior parte delle persone non fa. Vedi immediatamente l'uomo che va alla guerra, o che è il nemico, porta sempre voti. In campagna elettorale un presidente in guerra può chiaramente ottenere più consenso, può ottenere solidarietà nazionale, può ottenere un clima che favorisce la sua rielezione. Dunque questo attentato è stato fatto anche probabilmente per favorire la campagna elettorale di Trump. Ultima riflessione, per me la più importante, gli americani in Medio Oriente stanno perdendo. È stato ucciso. Che senso la mi? Perché? Soleimani? Perché? Perché gli americani sono in grande difficoltà in Medio Oriente, sono in grandissima difficoltà in Medio Oriente, il loro disegno strategico è saltato, Assad è stato mantenuto al potere, è stato difeso, Assad non è stato sconfitto, dunque la Siria è rimasta di fatto nel gioco russo, perché nell'Iraq avanzano appunto gli iraniani, gli sciiti, perché nello Yemen la guerra combattuta dall'Arabia Saudita per conto e combattuta dal governo yemenita per conto dell'Arabia Saudita, con l'appoggio anche degli americani, non riesce a essere vinta, perché c'è un'opposizione yemenita filo iraniana che resiste. E dunque sono tanti scenari. In Libano comunque la presenza di Hezbollah, la presenza di filo iraniani è molto forte. Dunque nel grande gioco medio orientale gli Stati Uniti stanno perdendo terreno, hanno soltanto più l'alleato di ferro, sì, potentissimo, Israele, la potenza nucleare armata, la potenza militare più forte del Medio Oriente, certamente, ma il Medio Oriente non lo si governa con le bombe, non lo si governa con le mitragliatrici, non lo si governa con i carri armati, lo si governa con le alleanze militari, con la presenza sul campo, e gli Stati Uniti hanno sempre meno alleati, hanno sempre meno presenza sul campo, hanno sempre meno forze di coagulare attorno a sé degli interessi reali, perché l'Iran sta avanzando, per quello c'è una guerra all'Iran nelle previsioni americane, ma che difficilmente può essere combattuta con l'appoggio dei russi, con la contrarietà dei russi, con l'appoggio dei russi verso gli iraniani, con la contrarietà di questa guerra, e c'è la grande Cina dietro che non permetterà una guerra contro l'Iran, comunque, anche se potrebbe fare un gioco di solito della stensione nel continuare a creare di fatto quella potenza mega macchina militare tecnologica che potrà un domani sfidare gli americani in una guerra di cui sono chiaramente improponibili, imprevedibili e completamente devastanti. Ma gli americani stanno perdendo la guerra, hanno sempre meno alleati, sempre meno capaci di creare consenso. La guerra o è la prosecuzione della politica, come si fa un clausus, e loro seguirebbero questa linea, okay? O altrimenti è la morte della politica. La loro guerra ormai non sono più la prosecuzione della politica con altre armi. La loro guerra sancisce la morte della politica. Questo attacco è azzardatissimo. Ha innescato poi una narrazione mitica intorno all'Iran. L'Iran aumenterà il consenso tra la popolazione, non vuol dire che l'Iran possa battere Stati Uniti d'America o Israele o meno, ma aumenta l'egemonia culturale dell'Iran, aumenta la presenza della Russia nel Medio Oriente, e dunque il Medio Oriente sta sfuggendo dalle mani degli americani. Per questo hanno fatto questo attacco, un azzardo, e per questo Israele continua a ribadire americani, americani intervenite, intervenite, perché la paura, Israele la percepisce, la paura che l'America sempre più meno forte nell'area, ma Israele stesso, scendo questa linea della guerra, mette seriamente a rischio se stessa. Perché la via della guerra, la via dei falchi, la via della guerra permanente, del fatto che produce chiaramente ingiustizie, ma delle ingiustizie sociali sulle donne, sui bambini, a questi politici non interessa chiaramente nulla, ma produce anche un'insicurezza complessiva che mina la stessa sopravvivenza di quegli equilibri nel mondo. E su questo io penso che l'alleanza tra Trump e Likud, tra Trump e Netanyahu, sia un'alleanza che è anche un'alleanza di disperazione. Un'alleanza anti-iraniana, una forzatura anti-iraniana anche di disperazione, perché nel Medio Oriente l'azzardo dell'ISIS è andato male, il rovesciamento di Assad è andato male, non si riesce a creare un regime filo-americano a Baghdad in Iraq, la guerra nello Yemen, l'Arabia Saudita non riesce a vincerla, e Erdogan è sempre una mina impazzita che vuole fare un po' di testa sua, dunque chissà se è ancora un alleato affidabile. Detto questo, vi saluto. Ditemi cosa ne pensate, commentate, iscrivetevi al canale, ci sentiamo e vediamo a brevissimo con due nuove lezioni, una su Stirner, una è la recensione di Parasite di John Bonho e poi inizio la lettura e analisi della disobbedienza civile di Henry David Thoreau. Buon pomeriggio a tutti.